Radio Ross Brera, ciao! Sono con Giorgio ed Edoardo, due degli elementi degli Sgriob. E poi vi dico cosa vuol dire questa roba che sono andata a cercare anche su Wikipedia. Cioè, allora tutta una roba di palati che pizzicano, di liquori che eccitano, di cose così. Vi faccio dire loro che hanno due faccette molto simpatiche e mi sembrano già sufficientemente sgriobosi per raccontarvi perché hanno dato questo nome a questo gruppo che si sta esibendo. Ha già fatto una prima esibizione a Cortoggiaro durante la nostra settimana di Jazz Me a Milano e proseguiranno poi a domenica, ma poi vi dico perfettamente le date, il luogo, il posto, così approfittiamo di questa intervista per farvi venire numerosi e non stare a fare milanesi che con due gocce d'acqua siamo a casa, copertina, gatto sulla pancia, eccetera. Allora Giorgio, la domanda di rito io non te la faccio, che è quella che riguarda la tua età. Io adesso faccio finta, tu sei vecchissimo, sì. Hai la barba, sei canuto, cioè 90 anni e suoni da 120, giusto? In esatto. Realtà dici cosa
In
fai?
Realtà io ho 17 anni oggi, tra l'altro. Siamo un gruppo jazz fusion, diciamo, di ragazzi abbastanza giovani, dai 17 ai 20 anni. Siamo nati circa un anno fa da un'idea del mio maestro di chitarra che mi ha intimato di fare un disco. Però fare un disco da solo, comunque programmare gli strumenti elettronicamente nel genere che facciamo, secondo me perde un po' di interplay e perde un po' di calore. E quindi tramite amici in comune ho conosciuto abbastanza presto il primo ad entrare negli Sgrio, Edoardo.
Sono presente.
Che si avvicina al microfono, Edoardo.
Sì, eccomi,
si sta avvicinando,
qua,
questo è per Mariano. Mariano è vicino.
Mariano,
Edoardo,
grazie, siamo qua vicini a te.
Che è il nostro batterista e ci siamo conosciuti in inverno, mi sembra. In inverno, gennaio 2016, e abbiamo iniziato a cercare di arrangiare i primi pezzi che avevo scritto, ma batteria e chitarra è sempre abbastanza ostica come formazione per l'arrangiamento. Passano quindi 3-4 mesi e entra nel gruppo Alex Crocetta, il nostro pianista e insieme a me scrittore dei brani, che conosco tramite Edoardo. Era un suo amico con cui aveva suonato qualche volta, con cui però non c'era questa frequentazione assidua, però ormai disperati abbiamo deciso di provare a chiamare Alex nonostante non lo conoscessimo benissimo. Si è rivelato un carissimo amico e un grande pianista ed è entrato in pianta stabile da subito, dalla prima prova, e ormai eravamo a giugno con gli Sgrio. Decidiamo quindi di arrangiare e finire di scrivere il primo EP che avremmo poi voluto pubblicare durante l'inverno. Io avevo già due pezzi semiscritti che siamo andati ad arrangiare insieme, che erano Nuts e Plus One, il secondo e terzo pezzo dell'EP, e poi abbiamo scritto tutti insieme Ring Any Bells, che è il pezzo di apertura. L'EP generalmente, l'EP americano, anche se oggi non esiste più, dovrebbe avere 4 tracce, e sempre il mio maestro di chitarra Pietro Quilichini mi ha lanciato la sfida di scrivere un pezzo soltanto per chitarra. Io sono poi un amante del pianismo jazz, passatemi in termini, e quindi secondo me anche nella scrittura dei brani e nel suonare la chitarra bisogna, secondo me, a me piace tendere al suono del piano e alla complessità d'arrangiamento del piano. Quindi ho cercato di scrivere questa sorta di interludio che si chiama Pat Pat, perché è ispirato a Pat Metheny, che è uno dei miei chitarristi preferiti. E non nego che è stato abbastanza difficile scrivere.
Non ti sei avvicinato. Esatto.
Lui crede.
Esatto.
Di
mi piacerebbe, ma
dice, vabbè,
io sono io e lui è Pat Metheny. Comunque ho scritto questo interludio e ci siamo trovati con un EP finito. C'era un problema, non avevamo un bassista fisso. Quindi abbiamo deciso di contattare Nicola Mazzucconi, che è un bassista delle nostre zone, comunque già affermato, che ci ha fatto il piacere, ci ha reso l'onore di partecipare alla registrazione delle parti di basso per questo disco. E quindi è nato questo EP che si chiama Take a Closer Look, suonato da noi tre, scritto da noi tre con la partecipazione di Nicola Mazzucconi al basso, che è uscito poi nel luglio, tardo luglio 2017, e che adesso sta uscendo su tutti gli store digitali, quindi si può trovare su Spotify, Deezer,
Apple Music
e tutti i correlati. E quindi è uscito questo primo EP di cui siamo molto soddisfatti, nel senso che secondo noi dà un primo spaccato di quello che siamo e vorremmo essere musicalmente.
La cosa che mi colpisce di questo racconto che hai fatto è che c'è un'idea di progetto quasi sin dall'inizio, cioè
sì.
non andate tanto random, andate precisi.
No, a noi piacerebbe, essendo la musica che vogliamo fare, ed essendo tutti e quattro, adesso col nostro bassista fisso Pietro Campana, sulla stessa lunghezza d'onda anche nei generi musicali, ci piacerebbe portare avanti questo progetto senza scadenza. Stiamo già scrivendo il prossimo disco, che sarà un LP completo, che crediamo e speriamo uscirà nel 2018, entro il 2018. E quindi sicuramente a breve termine vogliamo far uscire un disco completo. Essendo un progetto che ci rispecchia, non vogliamo dargli data di scadenza, e trovandoci anche molto bene umanamente, perché poi siamo tutti e quattro molto amici, vorremmo portarlo avanti fino a quando si riesce.
Senti, quanto conta nella composizione questa affinità elettiva, diciamo, tra elementi? Cioè, come funziona il meccanismo compositivo? Cioè, Edoardo suona una cosa, quell'altro ne pensa un'altra.
L'affinità secondo me è fondamentale, nel senso che nella scrittura del pezzo ci vuole, secondo me, ordine in tutta la stesura, tranne nell'idea principale. L'idea principale, almeno a me, e credo comunque a tutti noi, viene da qualsiasi cosa, da un'ispirazione, da un film o da vissuto. Però una volta avuto l'input di un'idea che possa durare 30 secondi, lo si può, o comunque di una stesura di un pezzo non finito, lo si porta in sala prove e lo si arrangia tutti insieme. Nel senso che uno può avere un'idea, nonostante sia chitarrista, della divisione ritmica che deve dare la batteria o simili, ma avere un batterista o comunque un membro di cui ti fidi e con cui sei affine ti permette di portare in sala prova un'idea, certo, e avere la sicurezza che si possa portare avanti tutti insieme, mettendo ognuno del proprio, perché alla fine credo che nell'EP si sentano le peculiarità di tutti noi, e poterla sviluppare insieme, così che poi diventi sì l'idea di uno, ma trattata alla maniera di tutti.
Come coincide? Questa è una roba che di solito dicono le donne con i bambini, io lo sto dicendo a voi, fa ridere. Come cercate di far coincidere lo studio e la vita quotidiana? Perché insomma bisogna avere competenze, bisogna dedicare del tempo. Il vostro tempo come ve lo gestite a questo punto? Tra scuola, avete un'età che la scuola, diciamo, dà delle scadenze precise.
Beh sì, università, gli ultimi anni di liceo comunque.
Come ve la cavate? Cioè è molto sbilanciato nella vostra agenda della giornata, quanta musica, quanta vita altra.
È vero che serve molto impegno, per cui bisogna...
Sto cercando di mettere il microfono quasi
sì, nel naso. Sì, qua. Comunque dicevo, sì, di sicuro serve molto impegno, serve appunto rendere disponibile molto tempo di quello che uno ha disponibile durante la settimana, quello che è. Però il fatto è che per ognuno di noi fare musica non è una riproduzione sterile, oppure doversi mettere lì concentrati, fare fatica per forza, è comunque qualcosa che fa felice, per cui il tempo che impieghiamo è il nostro tempo libero, che magari rinunciamo di fare qualcos'altro, però è tempo che spendiamo molto volentieri, per cui certo la scuola e i suoi impegni, anche perché siamo tutti e quattro comunque bravi studenti.
Cosa fate? Allora,
io faccio l'università.
Che cosa?
Sto facendo psicologia alla Bicocca.
Io sto finendo il linguistico, liceo linguistico al Gai Lai di Caravaggio.
E poi che fai? Che farai?
Ah, io spererei di dare la laurea di conservatorio, ma da esterno, quindi dando solo gli esami, e poi iscrivermi a qualche filiera universitaria o psicologia che interesserebbe anche a me, o comunque su letteratura o comunque legato alle lingue.
Ho un altro così, come allora. Quando io mi sono avvicinata a questo genere musicale, anche ho notato che, come spesso accade, il guardare all'indietro con un po' di nostalgia, eccetera, è abbastanza presente, no? Come se fosse una base rincuorante.
Sì, è vero. Si tende anche, secondo me, a pensare che l'epoca del jazz sia finita. Secondo me non è così, secondo me è diversa l'attenzione mediatica che vi si pone, ma in America secondo me il periodo è floridissimo, si vedono gli Snarky Puppy, gli Snarky Puppy o i Robert Glasper. È una nuova maniera di jazz, è una nuova maniera di conciliare ciò che sono le tradizioni e ciò che sono le influenze. Però è quello che si è sempre fatto, nel senso che anche Kind
il
of
Blue stesso era rottura col passato,
esatto,
e con la tradizione.
Anche Kind
musicale.
Of Blue, uno dei dischi più famosi e più topici di Miles Davis, ha segnato una rottura.
Adesso prima che io metta il mio gomito dentro la teiera, voi due vi dovete avvicinare. Okay.
Allora, ha segnato comunque una rottura. E secondo noi, e quello che cerchiamo di fare nei nostri dischi, è prendere le influenze che abbiamo anche di jazz classico, perché comunque siamo tutti e quattro fan del jazz classico, e mischiarle con il funk, con la fusion, comunque con tutti gli altri generi derivati dal jazz classico, che possano che ci piacciono e che suoniamo. Secondo me dire che il jazz è finito non, più che è brutto e non è corretto, nel senso che la sperimentazione c'è, basta guardarla con un pochino più d'attenzione.
Senti, un'altra cosa, quali sono adesso a Milano i luoghi, le opportunità, al di là delle sale che vi siete trovati voi, per andare a esibirsi?
Questo è
una bella la Milano da bere, era una Milano, una Milano pienissima di intrattenimento. Secondo noi, o almeno secondo me, si è un po' cancellata la fascia media, nel senso che rimangono i locali top.
E neanche la fascia bassa.
Esatto.
Esiste solo la fascia top.
Quale sia il Blue Note, dove però suonano i grandi del jazz. Comunque.
Al mondo.
Ci sono ancora dei locali che per fortuna portano avanti questa tradizione. Si vede Zio Live. Però comunque Le Scimmie ha chiuso. Il Tangram ha chiuso anni fa. Ci sono delle realtà. Sono molte meno ed è molto più difficile portare in giro il genere, per fortuna che rimangono, come appunto Zio Live, la Salumeria della Musica, però sono meno che anni fa.
Quale troppo. Potrebbe essere il locale, visto che insomma i luoghi, insomma, a me piacerebbe immaginare questo prossimo anno di organizzare l'equivalente dei concerti da camera, dei concerti jazz da casa. Mi piacerebbe che le persone aprissero le loro case, ma non necessariamente case grandi, importanti, come si usava quando appunto erano solo le classi molto agiate che affrontavano il tema musicale per i loro ospiti, ma che si cominciasse ad aprire i propri salotti per fare una musica che non sia stantia e non sia neanche da locale dove c'è solo il birrozzo, perché io lamento un po' questa cosa, forse perché sono di questa generazione, bevo tè, acqua, gasate, limone eccetera, dopo un po' tutto questo birrozzare non so quanto faccia bene anche alla qualità della musica, senza voler essere bacchettoni, un po' va bene, però non so, dal vostro punto di vista questa idea di un po' suono e sballo è necessaria oppure?
Dipende, secondo me dipende da cosa si intende. Nel senso che la dimensione da locale, e da birra e da svago è alla base dell'aggregazione musicale. Se con sballo si intende la pasticchetta in discoteca, con la musica c'entra poco, nel senso che potrebbe essere correlata a qualsiasi altra cosa. L'idea del jazz nelle case è, secondo me è vincente, nel senso che in Italia non c'è la tradizione, cioè c'è stata magari, ma non c'è più la tradizione, quella che è la differenza secondo me con l'America, nel senso che essendoci in America tutti i generi mainstream che ci sono in Italia, però ci sono ancora i locali e si può ancora trovare la tradizione del jazz.
E le radio.
Senza far fatica, senza magari avere migliaia di persone nel pubblico, ma comunque la dimensione da pub
è già buona.
La dimensione da pub esiste. Come invece in Italia la dimensione da pub per il jazz, o la dimensione dell'aggregazione popolare tramite questo genere,
in Italia il problema
non
è il
buono
genere.
Non è la qualità della musica in generale, per, secondo me, nel senso che è sbagliato nobilitare o invece
ghettizzare
alcuni generi, esattamente. Sarebbe soltanto importante avere non essere così settoriali ad avere una certa apertura di spettro in quello che si può ascoltare con facilità, nel senso, una città grande come Milano, un venerdì sera sarebbe bello poter andare ad ascoltare anche del jazz ogni venerdì sera, al posto che un venerdì sera al mese quando c'è l'evento.
Sì, sì. Infatti a me ha stupito molto questo, vabbè, interessamento un po' da recensione Corriere Repubblica, il jazz a Milano, il jazz a Milano. Poi sono andato a vedere, vabbè, tre nomi, quattro nomi importanti,
sì, certo.
Ma poco profilo, poco racconto per quello che riguarda tutto il resto, che non a caso poi, io parlando un po' con voi, cercando di avere degli appuntamenti, facendo un po' di casino, eccetera, ho scoperto che uno deve andare a Torino, l'altro deve andare da un'altra parte, perché questo tipo di attività prevede, secondo me, una diffusione capillare, costante e continua.
Sì, ma infatti secondo noi Jazz mi sta lavorando molto bene secondo questo punto di vista, nel senso che l'iscrizione era selezione, c'era un bando che bisognava partecipare documentando la redazione con esibizioni live o nel nostro caso disco e così.
Perché appunto il problema poi è scadere nell'altro lato, cioè c'è poca possibilità, allora lasciamo suonare chiunque si presenti,
esatto,
o qualsiasi cosa, e non va bene.
E quindi dopo questa selezione è bello anche cercare di qualificare anche zone di Milano dove non c'è tutta questa vita o tutta questa aggregazione, con una musica che che può essere il jazz, cosa che secondo me non si vedeva da tanto tempo, nel senso che poter la scaletta di jazz mi è fittissima, e quindi aver così tanta scelta nel partecipare ad aggregazioni di questo genere è molto bello, nel senso che anche noi avere una data la mattina, una data al pomeriggio a Milano per una manifestazione non capita spesso, no. È comunque bello.
No. Allora, noi finiamo il primo blocco, che siamo arrivati ai nostri 15 minuti standard, dove l'ascoltatore può decidere di continuare, appisolarsi, sentire il pezzo che viene dopo, e noi il pezzo che viene dopo lo rifacciamo con loro. Quindi, Radio Ross Brera, ciao! Keep on. Yeah. Oh.